years, and it's still relevant.
We're taught that after the war the Nazis vanished without a trace, but the battalions of fascists still dream of a master race. The history books they tell of their defeat in 45, but they all came out of the woodwork on the day the Nazi died. They say the prisoner
12:21, 32 secondi.
Fascists remained in prison, then the fascists they were beat, so the promise of an Aryan world would never materialize.
Un più che tollerabile ritardo per questa puntata dell'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa, Miss Pavlicenko. Introdotti come al solito dalla benaugurante motivetto dei Chumbawamba, The Day the Nazi Dies.
Tell them that the Nazis never really went away. They're out there burning houses down and peddling racist lies, and we'll never rest again until every Nazi.
Qualche secondo di musica in attesa di iniziare con un collegamento. Torniamo in studio dopo aver lasciato le note di Casé, rap francese, più o meno in tema con quello che andiamo a presentare in questo momento, ovvero un libro francese uscito, se non sbaglio, nel 2011, La Galaxie de Donné pour en finir avec les imposteurs, edizioni sono Syllaps. E ne discutiamo quest'oggi con Michel Briganti, che è uno dei tre curatori del volume. Ci senti?
Sì.
Pronto?
Sì, pronto, ci sei.
Eccoci, perfetto. Bene, e diciamo, il tema di questo libro, che appunto abbiamo visto essere piuttosto datato, tra virgolette, rispetto a quello che è il dibattito mainstream italiano, è quello di questa figura di Dieudonné, un comico piuttosto noto nel paese d'Oltralpe, e recentemente appunto la cui fama lo ha in questi recentissimi mesi portato alla ribalta mediatica anche qua in Italia, in particolare a causa della diffusione del questo famoso gesto della Quenelle, che ormai è diventato un po' l'emblema di quanto i contenuti promossi da Dieudonné nei suoi spettacoli e nelle sue, diciamo, uscite più marcatamente politiche abbiano bucato il grande schermo. Io inizierei chiedendoti un pochino intanto di cercare di fare un po' una genealogia, se puoi, di questo fenomeno di Dieudonné, visto che appunto in Italia è qualcosa di conosciuto ormai veramente da ben poco tempo, mentre invece ha una storia di qualche anno in Francia.
Sì, la storia è abbastanza vecchia. Dieudonné ha iniziato la sua carriera politica, se posso parlare così, essendo a sinistra, essendo un militante antirazzista. Poi gli anni passando è diventato non più un comico che fa insomma delle scherze, che è diventato un militante politico, soprattutto antisemita, è quello che voglio dire, antisemita, perché lui insomma ha riscoperto i vecchi libri francesi degli antisemiti, come per esempio Edouard Drumont, che ha scritto un libro insomma quasi più di 100 anni fa, che si chiamava la Francia ebraica. Insomma, tutto viene dall'ebraico, dal giudeo e ritorna al giudeo. Insomma, e Diodonné ha promosso quel discorso, mascandolo sotto un antisionismo insomma abbastanza leggero, dicendo che il mondo è controllato dagli ebrei, che c'è un complotto dagli ebrei, che insomma tutto che non funziona nella nostra società viene dagli ebrei, eccetera eccetera. E lui si è legato con correnti dell'estrema destra francese, dai fascisti francesi, soprattutto legandosi con la famiglia Le Pen, insomma di Jean-Marie Le Pen, e essendo un militante politico, lui dice quando vengo insomma in una sala di spettacolo faccio della politica. Il problema è che lui fa della politica davanti, per esempio ha fatto un spettacolo tra virgolette a Nancy, insomma nell'est della Francia, raccogliendo 4.000 spettatori, insomma che è abbastanza importante, e lui fa delle video insomma su internet, su YouTube, che sono viste da milioni di gente, soprattutto di giovani. Insomma, il pericolo è che lui, mascandosi sotto insomma il suo ex mestiere di comico, di umorista, fa passare insomma in contrabbanda un messaggio di odio, perché lui è soprattutto sostenuto dall'estrema destra francese, ma anche è sostenuto da giovani del quartiere popolare, degli giovani immigrati della seconda o della terza generazione. Il pericolo è quello, insomma, mascandosi sotto dietro un antisionismo che si può discutere naturalmente, fa passare un messaggio antisemita. Insomma, in 10 anni Diodonné è passato dall'antirazzismo a compagno di viaggio dell'estrema destra francese, insomma la più schifosa, il Fronte Nazionale di Jean-Marie Le Pen, ma anche i gruppuscoli insomma meno conosciuti insomma da voi, lo penso, come il Renouveau francese, insomma l'innovamento francese degli monarchici, degli antisemiti, degli negazionisti, della Shoah, insomma quelli sono i suoi amici oggi.
Michel?
Sì.
Ecco, tu stavi giustamente sottolineando, tra l'altro ricordiamo Michel Briganti, uno dei fondatori del CRIDA, Centro di Documentazione Antifascista e Antirazzista di Parigi, che il fenomeno di Diodonné ha soprattutto evidenziato una vicenda: forse smascherare l'estrema destra in qualche modo è più facile quando fa riferimento a una tradizione politica e culturale che ha a che fare con l'Olocausto, con la Shoah, con i miti della razza, eccetera eccetera. Più complessa è quando quel tipo di narrazione ideologica viene smerciata come, diciamo, antisionismo o critica ai poteri forti, all'establishment, eccetera, come ha cercato di fare Diodonné, soprattutto nei confronti dei giovani delle banlieue, evocando qualcosa che si è già visto in Occidente, magari non in Francia, ma soprattutto negli Stati Uniti. Cioè, ad esempio, il fenomeno della deriva antisemita che ha conosciuto una parte delle organizzazioni afroamericane, in particolare la Nazione dell'Islam, quella guidata da Louis Farrakhan, che si è trasformata, diciamo, in un alleato dei suprematisti bianchi, quindi diciamo l'estrema destra bianca che ha trovato paradossalmente un alleato di ferro in una sorta di nuova estrema destra, però delle vecchie vittime del razzismo, cioè gli afroamericani. Tutto questo per chiederti quanto è possibile smascherare, diciamo, questa operazione e quanta presa ha fin qui avuto il discorso di Diédonné davvero nelle banlieue. Qualche tempo fa su Le Monde un antropologo importante, Amsel, ha parlato della nascita di un nuovo antisemitismo postcoloniale, cioè di qualcosa che rielabora, diciamo, la tradizione culturale dell'antisemitismo, ma ne fa, da cui il termine postcoloniale, un uso completamente nuovo. Quanto è pericoloso questo elemento e quanto ha trovato davvero spazio nella società francese?
È pericolosissimo, perché insomma da noi è qualcosa di nuovo. Poi Diédonné è conosciuto, è insomma il più famoso comico francese. Dunque è difficilissimo lottare contro il suo razzismo, contro la sua politica, perché insomma, primo, i suoi spettacoli sono visitati da migliaia di gente, è già qualcosa di abbastanza insomma nuovo da noi, insomma, che facendo meeting, perché non sono spettacoli, sono meeting, insomma, la gente paga 45 euro per ascoltare, insomma, sketch, insomma, dell'ex comico, ma soprattutto per ascoltare, insomma, il suo discorso di odio, ma di odio, insomma, abbastanza elaborato, perché lui, insomma, è un professionista, lui sa, insomma, come trasformare, tu l'hai detto, il vecchio discorso antisemita francese, che è la tradizione nostra, tra virgolette, e facendone un discorso nuovo, legando le cose alla situazione dei territori occupati, insomma, in Palestina, dicendo io sono l'amico dei palestinesi, che non è vero, insomma, lui è l'amico di nessuno, i palestinesi non lo riconoscono assolutamente come un amico, ma è pericoloso, perché già ci sono i spettacoli, poi ci sono anche e soprattutto le video su internet, che è un fenomeno che non si era mai visto da noi. Lui fa una video oggi, domani quella video sarà visionata da 2-3 milioni di gente, ha un'udienza enorme. Dunque lottare contro discostruire il suo discorso è abbastanza facile, ma come dare una visione come lui lo fa su internet, il che, insomma, gli antifascisti francesi, gli antirazzisti francesi non sanno farlo, è per quello che è pericoloso. E poi c'è dall'altra parte c'è il governo francese con Manuel Valls, il ministro dell'interno, che si è autodichiarato anche lui, insomma, l'antirazzista, l'antisemita di capo, insomma, che tende a vietare gli spettacoli di Diédonné, che non sono vietati, insomma, da un punto giuridico, insomma, lui ha avvocati buonissimi e dunque ha superato l'ostacolo, e gli spettacoli continuano, insomma, sono un po' trasformati, ma continuano, e ha fatto una pubblicità enorme a Diédonné, al punto che Diédonné ha detto, il mio ha detto stampa, Manuel Valls, dunque il ministro dell'interno francese, lo ringrazio per avermi dato la possibilità di smascherare, insomma, il governo francese, che è nelle mani dei sionisti, degli ebrei, di Israele, e quello è il pericolo, perché da un punto c'è Manuel Valls, dall'altro c'è Diédonné e i suoi amici, alla Soral e tutti i neofascisti francesi. ma noi insomma antifascisti, antirazzisti non siamo, insomma, per il momento non siamo in grado di lottare allo stesso livello, perché lottare contro qualcuno che è vissuto su internet da milioni di persone insomma è un ostacolo abbastanza alto.
Senti,
e se no, per rispondere alla tua seconda domanda, insomma, lui nei quartieri nelle banlieue fino a 2-3 anni fa era conosciuto, sì, ma non era, insomma, l'eroe di questi giovani, ma da alcuni mesi è diventato insomma il portavoce di questi giovani che vanno nei spettacoli, che lo difendono dappertutto. Insomma, il dibattito da noi è difficile, perché tutti hanno in famiglia, al lavoro, insomma, nei quartieri devono discutere per convincere questi giovani che Diodonè non è un amico, è un nemico, non è l'amico degli oppressi, è un impostore. Ma dire questo è facile, ma dimostrarlo è più complicato, perché lui gioca su tutti i livelli. Insomma, io sono un comico che vive una persecuzione dallo Stato. Datemi un appoggio, e insomma l'appoggio la gente lo dà andando ai spettacoli, guardando le video su internet, ma anche dando degli soldi a Diodonè, perché lui fa anche insomma commercio della sua politica.
Infatti, proprio di questo volevo chiederti, perché riguardo poi agli altri protagonisti della galassia di Diodonè che identificate nel libro, parlando di Alain Soral, che hai citato prima e che spesso da questi microfoni ritorna quando si parla di temi sia di reti neofasciste europee, e in particolare quando queste reti, diciamo, si muovono sul terreno della teoria del complotto, che insomma abbiamo più volte poi citato. E, in Francia è girato qualche mese fa un efficacissimo documentario di inchiesta dedicato proprio alla figura di Alain Soral, tra l'altro conoscenza, insomma, ogni tanto fa le sue apparizioni anche da questa parte delle Alpi, e a Roma in particolare ha una certa audience anche a Casa Pound per le sue idee. E Alain Soral è una figura che è stata definita dagli antifascisti in questo documentario "Piccolo commerciante d'odio", proprio per questa natura anche molto ambigua di autopromozione, cioè non solo si promuovono delle idee, ma in particolare nel suo caso si promuove tutto un mondo editoriale, tutta una delle operazioni anche bislacche, tipo corsi video di Savat box francese, quando insomma non esprime nemmeno il meglio della tecnica, e così come arriva anche a fare delle vere e proprie iperboli ideologiche, definendosi, magari pubblicando da una parte un video sui protocolli dei Savi di Sion, e il giorno dopo in televisione dichiararsi sharonista, perché l'idea di Israele che aveva Sharon era quella che lo rappresenta di più in quanto identitaria, militarista, eccetera. E tutto questo, almeno i compagni, lo declinano come un'operazione commerciale per poi non solo autopromuoversi come opinionista alternativo al discorso pubblico, sottomesso appunto al grande complotto, che poi è un tema che con la crisi è diventato di estrema attualità. Ti volevo chiedere appunto quanto poi effettivamente non ci sono da incontrare magari anche delle banalissime operazioni di autopromozione mediatica, che poi ovviamente hanno una ricaduta sociale particolarmente dura, e il fatto che Nicolas Anelka in Inghilterra, dopo un gol, utilizzi il gesto della chenelle è un po' la punta dell'iceberg, ma fa capire a che punto si è arrivato mediaticamente un certo tipo di discorso. Ricordiamo, la chenelle è questo gesto pesantemente sessista che è stato promosso da Diodonè, che anche sbagliando, è stato sempre interpretato come una specie di saluto romano al contrario, però bisogna anche là, diciamo, è indifendibile nei termini in cui è una goliardata, però assolutamente di tipo macista, sì. Che appunto però ha una diffusione mediatica che è arrivata appunto oggi anche a essere promossa in Italia.
Ah, sì, è un gesto che la gente che lo fa, insomma, si definiscono come, insomma, nemici del sistema, facendo una crenera al sistema, insomma, mettendo nel culo un braccio al sistema, ma è qualcosa di strano. Si può vedere un giovane di una banlieue che fa quel gesto, e 5 minuti dopo si vede anche un poliziotto in uniforme che fa lo stesso gesto, insomma. Quei nemici naturali fanno un gesto che si definisce come un punto di rallimento degli avversari al sistema, è qualcosa di strano, perché che da noi è diventato un fenomeno, insomma, sociologico, insomma, si fa da migliaia di gente, insomma, oggi tentano di fare quel gesto. E tutta quella gente naturalmente non sono antisemiti, dire il contrario, insomma, è un'assurdità totale, ma può diventare qualcosa di pericoloso da un punto politico, perché tu hai citato nel caso, insomma, oggi da noi ci sono, insomma, decine di gente conosciute da un punto mediatico che fanno quel gesto. E dunque invitando la gioventù francese, insomma, soprattutto dalle banlieue, ma non solo, a raggiungere quel combattimento e quello il pericoloso, abbastanza nuovo da un punto commerciale. Tu l'hai detto, è evidente che Giorgione e Soral, insomma, fanno della politica, ma fanno anche dei soldi, insomma, hanno costituito un piccolo impero, fanno i soldi, chiedono sempre i soldi dai sostenitori, dalla gente che per esempio va su internet per vedere le video, hanno bisogno certo di soldi per fare politica, ma anche per, insomma, per fare degli affari. Sono affaristi, piccolo commercio, insomma, hanno superato un livello che oggi si può definire come, insomma, non piccolo commercio, ma come, insomma, affari. Ci sono anche alcuni scandali, insomma, la polizia e la giustizia fanno delle ricerche su insomma, sui soldi di Giorgione, ma quello che noi sappiamo è che fanno i soldi, insomma, milioni di euro. Dunque hanno raggiunto un livello abbastanza alto e la gente lo sa, ma dà lo stesso i soldi. Per esempio, oggi Giorgione fa i suoi spettacoli, insomma, un nuovo spettacolo, lui ha preferito cambiare, insomma, il spettacolo per evitare dei problemi con la giustizia, ma vende nei spettacoli i DVD, del vecchio spettacolo Le Mur, che le vende 43 euro, insomma, e si vendono veramente, insomma, in massa. La gente paga 43 euro per comprare una video del spettacolo, insomma, vietato dallo Stato. E alla Soral, che ha scritto un libro, Capire l'impero, insomma, che si è venduto fin oggi a 72.000 esemplari copie, il che è enorme, insomma, per un essè, è qualcosa di gigante da noi, 72.000, e soprattutto l'ha venduto a giovani che non leggono mai un libro, e quello anche il pericolo. Dunque, politica, insomma, di odio, soldi, audienza di massa, perché dire il contrario, insomma, sarebbe qualcosa di serio. Il pericolo è quello, perché combatte il fronte nazionale, Guido l'ha detto, insomma, i vecchi fascisti non è facile, ma la strada è abbastanza conosciuta, ma quelli nuovi antisemiti, quelli nuovi fascisti, quelli nuovi avversari del sistema, è qualcosa di difficile, di molto difficile.
Va bene, Michel, ti ringraziamo, ci risentiamo pure per nuovi aggiornamenti su questa vicenda che, come ripeto, ad oggi ha raggiunto un po' l'apice della sua notorietà in Italia, così per inciso anche internazionale. La settimana scorsa ha tradotto un pezzo, non ricordo da quale giornale sinceramente, ma per raccontare appunto questa galassia di Diodonné, o comunque quel tipo, anzi, raccontare un po' il pubblico di Diodonné, comunque una vicenda che merita di essere seguita. Quindi con te, diciamo, finiremo qua per oggi e ci daremo appuntamento un'altra volta, insomma, quando avrai da raccontarci. Sì. Va bene?
Sì. Grazie a voi.
Grazie a te. Un abbraccio.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Religión del puño en alto, asalto con mis palabras el aire. Luchemos por una América Latina libre, libre. Vivo al tanto, atento, revolución lo llaman algunos. Y yo la religión del puño en alto, asalto con mis palabras el aire. Luchemos por una América Latina libre, libre. Exprimo mis cuerdas al máximo, como el hilo que pende la paz en Oriente Próximo. Y mira esas sombras, ya nada les asombra.
Qualche secondo di musica, pugno in alto, Norte Apache, rap basco. Diamo il bentornati a Lander Engeru, i due compagni ritornati dalle carceri spagnole, ritornati e accolti dagli attivisti del caso basco a Roma, della rete nazionale che li ha sostenuti in questi mesi. E per due compagni che escono dal carcere, anche se da un'altra parte d'Europa, purtroppo ancora oggi abbiamo, e quest'oggi si sta tenendo a Piazzale Clodio, un'ennesima udienza del processo per il 15 ottobre 2011, quindi per due compagni che escono, altri purtroppo rischiano di doverci passare tanto, troppo tempo.
Sta proibita la verità di ser mujer, no es lo mismo quien pueda poder que aceptar alzar el pueblo al poder ojo por ojo y muela por muela. Hay que seguir luchando por mucho que duela. Ojalá fuera como el Che, cogería su fusil para acabar con Pinochet. La sangre da de beber a Bus cuando tienes sed. Intenta recoger tu red y darás a conocer tu afer. Con Tony Blair más vale morir de pie que sentado en el sofá. Tercer mundo en el que me hundo, pero a ti qué más te da, qué más te da. Vivo al tanto, atento, revolución lo llaman algunos. Y yo la religión del puño en alto, asalto con mis palabras el aire. Luchemos por una América Latina libre, libre. Vivo al tanto, atento, revolución lo llaman algunos. Y yo la religión del puño en alto, asalto.
E dopo aver parlato dei fenomeni legati al nuovo antisemitismo a proposito del caso Diodonné, sicuramente uno dei casi più esemplari che segnala, diciamo, l'estendersi delle culture dell'estrema destra anche oltre i tradizionali confini di questo fenomeno politico, una brevissima segnalazione per tre titoli, tre libri interessanti che possono essere letti intorno, diciamo, all'anniversario 27 gennaio della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, e quindi momento in cui, al di là delle celebrazioni istituzionali e ufficiali, si può comunque riflettere anche su quello che è stato appunto l'Olocausto, la Shoah nella storia europea. Tre libri, il primo appena ripubblicato in un'edizione ampliata di Valentina Pisanti, si chiama L'irritante questione delle camere a gas Bompiani, è il libro più importante e più interessante pubblicato, ce ne sono anche altri ovviamente, ma sul fenomeno del negazionismo a livello internazionale, dalla matrice più esplicitamente neonazista fino all'approdo all'ombra, diciamo, del conflitto medio orientale e in particolare del ruolo esercitato dalla Repubblica Islamica dell'Iran, diventata nelle ultime stagioni, diciamo, la patria elettiva di un buon numero di negazionisti europei. L'altro libro c'è soltanto in inglese e in francese, ma è facilmente recuperabile. Si chiama Operazione Last Chance, l'ultima possibilità. L'ha scritto Efraim Zuroff, che è il responsabile del centro Simon Wiesenthal, è l'uomo che ha preso l'eredità di Simon Wiesenthal alla testa dei cacciatori di nazisti. E in questo libro si racconta, pubblicato un paio di anni fa, si racconta, diciamo, l'ultimo decennio di caccia ai nazisti, cioè quello che ancora oggi sta portando, ad esempio, in Germania, proprio in questi giorni, all'apertura di un processo contro un ex SS tra i responsabili della strage di Oradour-sur-Mer, una delle stragi, diciamo, paragonabili alla nostra Marzabotto. Un libro sicuramente interessante, perché illustra quello che ancora c'è da scoprire e da dire sugli ex nazisti che si sono rifatti una vita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ultimo titolo, Laurent Binet, un libro pubblicato in Francia e poi in Italia da Einaudi, si chiama 4 volte H, che vuol dire, tradotto dal tedesco, il cervello di Himmler si chiama Heydrich, e altro non è se non una storia che, partendo dalle vicende storiche esplicite, diciamo, di quella vicenda, ricostruisce poi in forma quasi narrativa una storia. La storia è quella dell'attentato con cui la resistenza ceca uccise a Praga nel 1942 Reinhard Heydrich, che era uno dei responsabili della soluzione finale, forse uno dei capitoli più alti della resistenza europea, quella in cui, diciamo, la resistenza europea riuscì a colpire al cuore il progetto di sterminio nazionalsocialista. Qualche brevissima segnalazione, questa in vista del 27 gennaio.
Torniamo invece in territorio tedesco, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, già dando novità e ricordando l'antifascista ucciso nel 92 Silvio Meyer. C'erano state manifestazioni in suo ricordo come ogni anno. Torniamo a guardare un po' il panorama di una Germania che è ultimamente protagonista di diversi mutamenti e novità in un panorama in crisi, di un'Europa in crisi. E una novità che purtroppo non è neanche troppo recente, dell'11 ottobre 2013, è la fondazione di un nuovo centro neonazista chiamato Haus Montag, nella cittadina di Pirna, nel land tedesco della Sächsische Schweiz Ostersgebirge. È un land tedesco conosciuto tristemente per una larga composizione dell'estrema destra neofascista, ed è posizionato vicino alla Repubblica Ceca, al confine. Questa cittadina di Pirna non è molto lontana, per darci un'idea, dalla città più grande di Dresda. Appunto, dall'11 ottobre del 2013 vi assede Haus Montag, Casa Montag in italiano, che per chi ha un po' di memoria storica sulle nostre destre ricorda la prima occupazione di l'attuale Casa Pound, proprio qui a Roma, nei pressi di Roma, che aveva appunto scelto questo nome per un'occupazione fortunatamente durata poco tempo. È una novità nel panorama tedesco, appunto perché la tradizione neonazista tedesca, incarnata dall'NPD e da vari gruppi più piccoli, che comunque hanno sempre fatto riferimento più a una galassia skinhead e neonazista più estrema, e vanno a riprendere il modello Casa Pound, che appunto non gli apparteneva, e a chi prendeva l'eredità e voleva riportare nella grande Germania quello che era stato il Terzo Reich. Ne andiamo a parlare anche con un compagno che si è documentato a dovere su questo, scrivendo anche degli articoli. Ci senti? Non ci sente?
Pronto? Evidentemente è saltato il collegamento.
Merge off the set. Now you know, goddamn, I show living large niggas how to flip a death jam and rough up the motherfucking house. Cause I'm all these cold chilling motherfuckers, I still want a brother. I'm ruthless, my clan don't have to act wild. That shit is job. They don't sleeping bag profile. The soft comedian rap shit.
E intanto, mentre riproviamo a collegarci, continuiamo noi. E, appunto, per fare un quadro, questo progetto pare essere nato addirittura da Oslo. Infatti, la proprietà del posto dove adesso Ausmontag ha sede è stata rilevata da un neonazista, appunto, di Oslo, Erik Ragnar Solheim. Un ex membro di un'associazione anche se non nazista, Viking, un gruppo messo fuori legge nel suo stato, e pare andare appunto nella direzione di creare un gruppo che abbia contatto e affinità con l'idea, il modello presentato da Casa Pound in Italia. Sono stati sicuramente dei contatti fra i due gruppi, si notano anche da pagine sui social network di Ausmontag, la vicinanza culturale e l'affinità che hanno con il gruppo italiano di Gianluca Iannone, fino a condividerne simboli, frasi e addirittura scrivere articoli sull'attività di Casa Pound Italia qui in Italia. Avevamo parlato poco tempo fa della partecipazione alle manifestazioni dei Forconi. Alle manifestazioni dei Forconi, e anche su quello Ausmontag ha scritto sui siti tedeschi. E, questo nuovo panorama che va a aprirsi in Germania lascia appunto una cosa che vanno gli antifascisti tedeschi vanno oggi a studiare e a cercare di capire, perché essendo una novità, essendo un nuovo modo da approcciare all'estrema destra, non era appunto ancora stato visto fino ad oggi in Germania. E forse adesso abbiamo il collegamento, ci senti?
Sì, buongiorno a tutte e a tutti.
Ciao. Senti, stiamo appunto parlando di Ausmontag, della sì. Novità di Pirna in Germania, e abbiamo fatto un quadro rapido, e prima penso non ci hai sentito perché era saltato il collegamento, giusto?
Giusto, no, non vi ho sentiti, però okay. Posso immaginare un po'.
Sì, abbiamo fatto un quadro iniziale su appunto dov'è, com'è nata, e stiamo giusto dicendo sì. Che sta iniziando ha avuto un'ispirazione diretta alla nostra Casa Pound, e abbiamo approfondito aspettando il collegamento.
Sì, diciamo questo, nel senso che questa è una vicenda particolarmente nuova e anche per certi versi particolarmente strana, nel senso che l'impostazione è un po' metapolitica, organizzativa e anche militante di Casa Pound, per molti anni è stata difficilmente esportabile. Nel senso che si riduceva a essere un qualcosa molto italiano, possibile nel contesto della destra radicale italiana anche per distinguersi da altre posizioni, e poi rappresentava un indubbio salto di qualità anche dal punto di vista appunto non soltanto organizzativo ma anche di capacità di creare mitopoiesi, di capacità di creare gruppo, di creare banda, di creare anche soprattutto immaginari. Questa cosa in un'Europa, per certi versi, nel neonazismo europeo aveva poco appeal, perché risultava essere troppo nuova, troppo diversa dalle coordinate classiche del destra radicale di altri paesi, e ovviamente, visto che Casa Pound ha sempre goduto, è nata, si è sviluppata ed è diventata quello che è sotto l'ombrello, diciamo, della compagine della destra berlusconiana, questa cosa risultava anche difficile da poter, appunto, ripeto, esportare. Negli ultimi anni invece Casa Pound, con molta spregiudicatezza, è riuscita anche a fare dei tour in altre parti d'Europa e ha in qualche maniera anche destato attenzione su di sé, Quindi altre formazioni in giro per l'Europa, questo è il caso appunto dei giovani dell'MPD di cui stiamo parlando con l'operazione Casa Montag, in realtà alcuni aspetti, non tutti, questo va detto, alcuni aspetti diciamo della struttura Casa Pound, soprattutto dell'idea originaria, quella di luoghi di socialità, di luoghi di proselitismo, ma anche di luoghi di controcultura di destra radicale, è piaciuta. In questo caso Casa Montag è esattamente questo. La cosa preoccupante è che questa cosa non viene fatta da uno sparuto gruppo di militanti, perché altre volte era successo anche in Germania che si provassero a fare delle occupazioni di destra o si provassero a creare dei luoghi di aggregazione. Questo lo fa il più, questa volta la fa la Federazione Giovanile, il più importante partito neonazista europeo, che è l'MPD, che per quanto se ne pensi è una realtà consolidata nella sfera politica tedesca, non tanto a livello nazionale ma a livello locale. Cioè l'MPD ormai è siede in diversi consigli dei Länder dell'Est, in diverse cittadine, una realtà assolutamente consolidata dagli anni 60 come la casa madre del neonazismo tedesco. Allora, che i giovani dell'MPD in particolare abbiano questa fascinazione per Casa Pound e abbiano provato una zona in cui sono particolarmente forti, che è la cittadina di Pirna nella Svizzera tedesca, è un qualcosa di in qualche maniera preoccupante, nel momento in cui i giovani dell'MPD dicono sul loro sito apertamente che questa è la loro strategia futura. Questo è tutto da vedere, ma insomma Casa Pound, quindi dopo Alba Dorata, intercetta anche l'MPD ed è una svolta fortemente neonazista da parte dei fascisti del terzo millennio di via Napoleone III, cosa che avevano anche in certi versi sempre evitato negli anni, cercando di giocare appunto su contaminare invece la destra giovanile berlusconiana. Oltretutto voi lo sapete meglio di me, insomma, che si parla di un fenomeno anche molto romano, un fenomeno che in altre città, io vi parlo da Milano, è quasi inesistente o puramente testimoniale diciamo delle campagne nazionali, che più di uno striscione la notte non fa. Però ecco, questo è un po' il quadro, ed era una cosa interessante che a onor del vero è stata un reportage della rivista berlinese antifascistica Infoblatt, che ha fatto questo servizio speciale su Pirna, che poi è stato in qualche maniera ripreso anche in Italia da diversi articoli.
Sì, beh, su Casa Pound abbiamo notato anche ultimamente appunto all'incontro con Alba Dorata proprio qui a Roma, che comunque fa, ne abbiamo parlato in precedenza, lascia intendere che c'è una differenza, c'è un cambio di rotta più recente. E effettivamente, tra l'altro, leggevamo che i neonazisti di Haus Montag hanno anche incontrato qui a Roma Casa Pound nell'occasione di una visita a Erich Priebke.
Sì, loro hanno fatto anche una conferenza a Firenze sulla questione di Dresda, che è un po' la grande manifestazione neonazista tedesca, quest'anno vietata, cioè quest'anno hanno rinunciato a farla i nazisti, diciamo, dopo grandi scontri con gli antifascisti negli ultimi 3-4 anni. Però sì, diciamo che le frequentazioni sono notevolmente aumentate, diciamo, in via Napoleone III.
Bene, bene, quindi andiamo a notare che nel panorama tedesco c'è effettivamente una novità. Noi abituati appunto a un certo tipo di MPD e a tanti gruppi magari più marcatamente nazisti poco rilevanti sul panorama mari complessivo, vediamo che a livello locale c'è un allargamento in questa direzione appunto nel cercare di creare una destra un po' differente, che come dicevi giustamente non prende tutte le caratteristiche di Casa Pound, che penso siano difficilmente esportabili in toto in Germania, ma comunque assume la pratica dell'occupazione, del creare dei luoghi attraversabili per aggregare. E notavamo che anche su internet, insomma, magari da semplici residenti di Pirna, comunque un minimo di attenzione a questa nuova formazione c'è, e qualcuno almeno online li segue.
Sì, questo è vero, no? ci sono anche state delle forme di antifascismo militanti a Pirna contro Haus Montag, questo è già avvenuto. Parliamo comunque di una cittadina molto periferica, parliamo di un posto davvero al confine con la Repubblica Ceca, un posto davvero abbastanza isolato, in uno però dei land più nero, secondo anche i giornali, diciamo la pubblicistica. Der Spiegel fece un servizio nel 91 sul famoso ritorno dell'MPD di questi ex Bonetz degli anni 90, che avevano in qualche maniera creato questa famosa banda le SS della Svezia, della Svizzera tedesca, e lo fece con un grosso scandalo. Va detto una cosa, cioè la scena tedesca è ancora fortemente neonazista classica, per fare un paragone in senso di Blood and Honor come tipo di tipologia, quindi una tipologia generalmente di matrice, sì, così, di aspetto Bonetz, musica Oi, graduni con concerti, cose molto da setta ancora, però in alcune zone ha una presenza reale, che poi magari è molto classica e si vede in qualche maniera nel momento in cui c'è un atto repressivo della giustizia tedesca, magari contro un'etichetta discografica, un gruppo musicale o una singola sigla che viene messa fuori legge. Ed è questo il problema in realtà per i neonazisti tedeschi, cioè la messa fuori legge da parte dello Stato, ed è il fatto che l'NPD sostanzialmente abbia pagato un luogo, perché questi non sono occupazioni, questi sono dei luoghi che vengono affittati e pagati anche profumatamente dall'NPD, questo costituisce un cappello molto forte, una protezione molto forte. Se questa strategia, lo vedremo poi nei mesi, andrà avanti, insomma è tutto da vedere. Sicuramente in Germania non puoi fare il nazista del terzo millennio, questo è ampiamente, questo è impossibile. Dopodiché è anche vero che Casa Pound sta facendo un marketing politico internazionale estremamente, con grandi risultati, ed estremamente performante, diciamo.
Sì, infatti lo ricordavamo prima che questo appunto è stato uno spazio acquistato tra l'altro da un neonazista appartenente a un'associazione, un gruppo di Oslo, se non sbaglio, precedente.
Sì, perché in realtà la penetrazione in Casa Pound avviene nel nord Europa, avviene tramite contatti con gruppi scandinavi. Nel senso che, va detto, tutti questi avevano come riferimento Forza Nuova, dopodiché hanno sostanzialmente acquisito, come anche un po' noi diciamo, la crisi strutturale, la fine del progetto Forza Nuova, che è inesorabile ormai, e quindi hanno sostanzialmente cambiato cavallo. Ovviamente, siccome moltissimi, poi sono anche delle casualità in questo, moltissimi avevano rapporti con la Forza Nuova romana o con la Forza Nuova milanese, che erano due importanti centrali, inevitabilmente sono andati a vedere anche queste famose occupazioni non conformi, e da lì è nata un po' questa fascinazione. Cioè, questi hanno un'idea molto più della Casa Pound di ormai 10 anni fa rispetto invece alla Casa Pound di oggi. Cioè, non hanno un'idea di movimento partito come vuole fare Di Stefano, non hanno un'idea di questo tipo, hanno un'idea della vecchia Casa Pound, del nucleo originale, appunto, perché l'hanno anche chiamata Casa Monta, che è stata un po' una delle anticamere al progetto delle occupazioni non conformi a Roma, come sapete. Quindi l'idea è un po' questa, cioè questi sono legati molto al nucleo originale più che a quello di adesso. Però, per esempio, va detto che sui siti neofascisti scandinavi e tedeschi tutte le attività di Casa Pound, anche con una certa velocità e con articoli fatti molto bene, vengono tradotte e vengono divulgate. Questa è un'assoluta novità.
E persino si vendono le magliette e gli adesivi di Casa Pound, pare.
Guarda le foto di Casa Montag nei loro siti, hanno più manifesti di Casa Pound di quanti ne hanno loro, tecnicamente, perché
sì, anche noi.
Sì, e poi per esempio le grafiche e le magliette sono completamente ispirate. Va detto che l'NPD adesso ha un nuovo segretario molto più giovane, che ha non è più Odo Voigt, che era un vecchio, diciamo, segretario, che è stato segretario per più di 20 anni dell'NPD. Questo c'è un nuovo segretario giovane che sta molto puntando su questo, e hanno anche molto radicalizzato i loro slogan. Le loro campagne, e adesso, per esempio, questo è uno stile nuovo. Il vecchio segretario aveva un'idea completamente diversa, aveva una centralità del partito rispetto invece ai movimenti alla sua destra, li copriva, li aiutava, ma provava a inserirli, ma sostanzialmente voleva una centralità del partito. Questo nuovo invece sostanzialmente gli interessa molto anche che la scena neonazista cresca, e soprattutto vuole un'idea di federazione del giovanile dell'NPD, che sia federazione giovanile che porti dentro militanti da fuori. Non è più come una volta, per cui c'era l'NPD e poi i suoi sodali giovani che fossero autonome nazionaliste o la scena Bonetz di Freikamera del Schaft. Oggi loro vogliono anche una federazione giovanile forte, e credono che questi progetti metapolitici di Casa Pound in questo li possano, come modello, in questo li possano aiutare nel proselitismo.
Certo, possono.
Cioè, una visione un po' da doppia tessera, potremmo dire, da questo punto di vista.
Bene, perfetto, ti ringraziamo. Allora ci terremo aggiornati sulle novità del panorama tedesco e ti salutiamo, grazie mille per l'intervento.
Un saluto a tutte e tutti.
E perfetto, quindi su queste note chiudiamo la trasmissione di oggi, anche oggi è iniziata un leggero ritardo, finita appunto con un ulteriore, e ci riaggiorniamo a giovedì prossimo, e un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie di averci ascoltato.
Sont révolus, on a grandi, génération cramée, armée de diplômes à brandir, avec ou sans grand frère la rue restera dangereuse, estomac vide, c'est pas la dent dure qu'on a, c'est les dents creuses, dans ces quartiers de zona, plein d'indécence, partie de poker, début janvier à décembre, on tente tous de grimper sans se faire descendre, on voudrait bien trinquer mais on a du mal à se détendre, car même diplômés les portes sont fermées sur l'écran, donc les petits ont vite choisi des chemins moins élégants, l'argent facile, une vie speed, putain ce qu'elle vacille, avec un jour l'espoir de crever l'écran.